Benvenuti, innanzitutto non ci conosciamo, Ilaria mi ha chiesto quest'anno di venire a raccontarvi un po' qualcosa sui telescopi e su come si fa osservazione della Terra. Come Ilaria vi ha già detto, io lavoro a Merate, sempre nell'osservatorio di Brera, e con un mio gruppo di giovani ingegneri facciamo strumentazione per i grandi telescopi e parti per telescopi come nostra parte di mestiere. Quindi abbiamo delle officine, abbiamo dei laboratori e siamo dalla parte del metallo, anche se io come origine vengo dalla parte dell'astronomia, perché mi sono spostato negli ultimi 10 anni a fare questo lavoro, ma prima ero un astronomo stellare che si occupava di stelle variabili, pulsanti in particolare. È importante questa figura di mezzo nel nostro mestiere perché, come voi sapete, i telescopi magari amatoriali no, ma i telescopi professionali non si comprano al supermercato e neanche la strumentazione, devono essere sviluppati all'interno degli istituti dove c'è la competenza e il costante contatto con l'astronomo che è l'utente finale della strumentazione stessa, e poi dall'altra parte c'è l'industria che invece fa le parti, le lenti, le strutture metalliche, ma l'ingegnerizzazione, l'assemblaggio e la verifica è normalmente fatta all'interno degli istituti pubblici. Questo in tutto il mondo e noi non siamo un'eccezione. Quindi è importante la figura di avere sì degli ingegneri molto bravi, ma anche degli astronomi che supervisionino l'operazione, se no le due cose non vanno insieme e molto spesso l'esigenza dell'astronomo non viene poi effettivamente implementata nella macchina. Ecco, di cosa parliamo oggi molto rapidamente? La mia idea è di darvi dei concetti e degli esempi. Ci sarà qualche formula, ma non ci spaventeremo, la guarderemo per quanto serve. Il concetto è proprio concetto ed esempio, e andremo attraverso questa operazione. Potete interrompermi qualunque momento, possiamo fare la cosa a dialogo, non c'è nessun problema, non è una pièce teatrale, è una conversazione tra amici, quindi in qualunque momento sentitevi liberi di prendere la parola e dirmi quello che avete da dire. L'idea è che affronteremo le tecnologie che consentono l'osservazione diretta da Terra degli oggetti celesti e la interpretazione dei dati ottenuti. Questo è il concetto. In particolare i telescopi, principi di funzionamento, un po' di storia che è anche giusta per capire dove si è arrivati e dove siamo adesso, e lo stato dell'arte attuale. Poi parleremo della strumentazione, cioè cosa noi facciamo dell'informazione che otteniamo attraverso il telescopio, cosa ne facciamo, lo strumento è l'interprete fondamentalmente dei fotoni raccolti dal telescopio. E poi in ultimo, soltanto con 2 o 3 diapositive, vi farò vedere quali sono le prospettive per il futuro e anche dove si colloca l'Italia in queste prospettive, quindi dove si muove la tecnologia relativa ai telescopi di oggi, di domani, di dopodomani. Cominciamo quindi dalla prima cosa della giornata, che sono i telescopi. Ed è necessaria una premessa che in parte ha già fatto Ilaria prima quando ha introdotto il corso. La premessa è che il cosmo emette radiazione nell'intero spettro elettromagnetico. La Terra non si vede tutto. Se noi abbiamo una rappresentazione di questo tipo dello spettro elettromagnetico, da una parte c'è il radio, lunghezze d'onda lunghe, dall'altra parte si arriva fino al gamma, lunghezze d'onda molto corte, la finestra tipica di cui stiamo parlando è quella visibile vicino infrarosso, che è più o meno, diciamo, tra 0.4 micron e 2 micron e mezzo circa. Questa è la finestra che viene guardata da Terra con i telescopi. Non è l'unica finestra che si vede da Terra, perché voi tutti sapete che il radio, l'atmosfera è trasparente a molte delle onde radio, altrimenti la nostra tecnologia e le trasmissioni non funzionerebbero. Quindi allo stesso modo avrete l'Anna Volter che vi spiegherà i radiotelescopi da Terra, cioè quali sono quelle tecnologie che consentono di osservare le emissioni nel campo delle onde radio da parte delle stelle. Fortunatamente per noi la parte di X gamma non è visibile da Terra, se no saremmo tutti fritti, come sappiamo, e quindi per questo è una parte di spaziale e gli X gamma si osservano, ma si osservano con satelliti in orbita fuori dall'atmosfera, dove non c'è nessun filtro da parte dell'atmosfera e delle fasce di Vanadio per proteggerci. Quindi la premessa è necessaria, noi stiamo in quel triangolo rosso oggi, in quella zona lì in mezzo che è visibile vicino infrarosso. Cominciamo con il telescopio più classico, che è l'occhio umano. L'occhio è un sistema ottico a tutti gli effetti, è il più semplice strumento astronomico completo perché comprende una lente e comprende un rivelatore, e è stato l'unico per moltissimi millenni. Molta dell'astronomia che noi sappiamo adesso si è fatta con l'occhio nudo, fino diciamo a Galileo, che poi abbiamo scoperto il telescopio, tutto quello prima, il nostro strumento era questo. Quindi questo è un bulbo oculare, preso da un libro di testo, e riconosciamo la retina in fondo che è chiaramente il rivelatore, e riconosciamo il cristallino che è la lente, una lente adattabile, che è quella che ci consente di mettere a fuoco cose vicine, poi quando diventiamo un po' anziani ci vogliono gli occhiali, ma questo è normale, o cose lontane e cose di questo tipo. Il principio di funzionamento del cristallino segue la cosiddetta legge di Snell, o legge della rifrazione, che fa sì che una superficie di separazione fra l'aria e un mezzo, che può essere un vetro, in questo caso l'umore del cristallino, che ha un indice di rifrazione più alto, il raggio che è incidente viene deviato avvicinandosi o allontanandosi, a seconda se l'indice di rifrazione è più alto o più basso, alla normale, come vedete nel disegno lì davanti e con l'equazione c'è da lì sotto. Quindi fondamentalmente il nostro cristallino è in condizione di mettere a fuoco, perché essendo una lente biconvessa, il fascio che arriva da, non so, prima del Duomo, se guardiamo fuori dalla finestra, viene messo a fuoco sulla retina e noi lo vediamo. Lo stesso vale se guardiamo una stella, che è una sorgente all'infinito, in quel momento il nostro occhio si sta comportando come un telescopio e mette a fuori, fa a fuoco l'immagine della stella sulla retina. Quindi l'umore del cristallino, che è quel contenuto liquido all'interno del cristallino, ha un indice di rifrazione superiore all'aria, e il controllo della curvatura che esercitiamo con la muscolatura dell'occhio ci permette di mettere a fuoco in varie situazioni. Questo è un sistema ottico che la natura ci ha dato e che fondamentalmente, come vedremo nelle prossime trasparenze, nelle prossime diapositive, noi non abbiamo fatto che copiare, perché non inventiamo mai niente, prendiamo la natura e la copiamo, fondamentalmente semplicemente allargando la discarica. Ecco, quanta luce raccogliamo? È la prima domanda che dobbiamo farci, perché per quando un sistema ottico è applicato all'astronomia, una delle prime domande è quanta luce raccoglie e come fa a raccoglierne di più per vedere più lontano o meglio, poi vedremo. Quanta luce raccogliamo? Partiamo da un concetto che è il seguente: una sorgente astronomica emette i propri fotoni in modo isotropo in tutte le direzioni. Questa affermazione, se qualcuno di voi ha seguito i corsi dell'anno scorso, si sa che non è del tutto vera. Esistono delle sorgenti cosmiche che sono abbinate, che non sono isotrope, eccetera, ma le stelle, tipicamente, o le galassie, emettono i loro fotoni in tutte le direzioni. Quindi fondamentalmente quello che noi facciamo è che intercettiamo, innanzitutto quello che si sa è che la quantità di fotoni che noi possiamo ricevere se siamo a distanza D come osservatori dalla stella va, decresce con il quadrato della distanza, quindi se noi molto lontani abbiamo soltanto la possibilità di ricevere una quantità minima di questi fotoni che sono stati emessi. Non soltanto, ne intercettiamo oltretutto una quota parte che è proporzionale all'area efficace del nostro sistema ottico, perché tutto quello che c'è in giro è come se io ricevessi un fronte d'onda piano, perché la curvatura ormai si perde in questa distanza, e io ne interseco il pezzettino informazione soltanto relativa al mio sistema ottico. Se il nostro sistema ottico è quello che ci ha dato madre natura, cioè l'occhio, nella massima dilatazione la pupilla umana ha circa 8 mm di apertura di diametro, quindi quello che noi intercettiamo è la quota parte a quegli 8 mm di diametro che sono l'apertura della nostra pupilla. È un'area efficace di circa 50 mm quadrati, 4x4 per 3,14, 50 e qualcosa. Quindi per darvi...
Cosa intende per area efficace?
E l'area efficace è un termine che noi utilizziamo perché quando poi vedremo i telescopi non è che tutto lo specchio è in realtà colpito da fotoni. Tipicamente in una configurazione classica c'è il secondario davanti, c'è il contagio meccanico. Quindi anche se l'area che uno potrebbe calcolare come raggio per 3,14 è quella, in realtà non è quella efficace. Per cui il termine che si utilizza è l'efficace. Nel caso della pupilla è la stessa, perché la pupilla non ha ostruzione, la pupilla quando è aperta non ha mai in mezzo nulla che inietti, per usare il termine tecnico, oppure che oscuro.
Quali sono le slide? Come le slide poi?
Sì, sono disponibili, non c'è nessun problema, quello volete tranquillamente prendere e vedere. Va bene, questo per quanto riguarda la parte di quante luce raccogliamo. D'accordo? Perfetto. Ma non è soltanto una questione di luce, è anche una questione di risoluzione spaziale. Che cos'è la risoluzione spaziale? Dunque, qui è un concetto un pochettino che dobbiamo capire. E la quantità di luce che intercettiamo, che è una parte del tutto, corrisponde anche a una quantità di informazione. C'è dietro una sorta di principio di determinazione. Cioè, se io volessi immaginare un punto all'infinito esattamente come un punto, dovrei avere la possibilità di raccogliere tutta l'informazione che lui manda in giro, quindi avere la possibilità di raccogliere tutta la luce che lui manda in giro in modo isotropo. Siccome io in realtà ne raccolgo soltanto la frazione della quota parte della mia area efficace, devo aspettarmi che sia indeterminata la sua esatta posizione, ed in particolare, questo in ottica, è un principio che vale in tutta la scienza, ma in ottica in particolare, si ha con il disco di Airy, e il principio di Airy è che la larghezza di questa cosa, che è la massima determinazione che io posso avere nella posizione del punto stella, è proporzionale al 1 diviso il diametro del sistema ottico che io sto utilizzando. L'1,22 è una costante che serve per esprimere i radianti, e dipende anche dalla lunghezza d'onda. Quindi io, in ogni caso, se guardo una stella lontana con un occhio da 8 mm, potrò avere una risoluzione spaziale, cioè potrò vedere il punto a meno di circa 15 secondi d'arco, facendo il conto con gli 8 minuti, 15 secondi d'arco. Quindi dobbiamo ricordarci che non è soltanto una questione di energia, ma è anche una questione di indeterminazione sulla posizione, quindi di risoluzione spaziale. Perché si chiama risoluzione spaziale? Perché molto spesso, come vedremo in seguito, questa è la capacità che il sistema nostro ottico ha, che sia l'occhio sia il telescopio, di distinguere due oggetti vicini. Se due oggetti sono più vicini della mia risoluzione, io non riesco a distinguerli, quindi non vedo le stelle doppie. Qualcuno di voi ha fatto la prova magari di cercare di vedere Arco e Nizza per una cosa maggiore, qualcuno ha la risoluzione dell'occhio sufficiente e le vede, qualcun altro ha bisogno di un ausilio. Esatto, questa è una questione. È tipico un problema di risoluzione. Quindi la risoluzione è fondamentalmente la capacità che ha il nostro sistema ottico di distinguere due oggetti vicini, come tali distinti, ed essenzialmente determinata da questa distanza del disco di Airy. Airi, si chiama disco di Airi, e questa che ho scoperto in maniera sperimentale in laboratorio, questa qui è la forma, la circa l'80% dell'energia casca nel primo anello, poi c'è una lo vedete qua, in questa maniera, quello che conta chiaramente per la risoluzione dell'anello centrale, e la convenzione di Rayleigh è il fatto che se la distanza tra i due picchi è inferiore all'ampiezza, a mezza altezza di uno dei picchi stessi, il sistema non è più risolto. Questo è un sistema che si usa in ottica nel gran parte empirico, in realtà ci sono strumenti che fanno un pochino meno. Però per quello che è il concetto che noi dobbiamo avere in testa adesso è che se io ho un telescopio piccolo, la lunghezza d'onda c'è anche dimenticata, con un telescopio grande, più grande è il telescopio, più risoluzione io avrò nel mio sistema. L'occhio, che è il più piccolo telescopio che possiamo avere, perché quello naturale, ha una risoluzione di circa 15 secondi.
15
secondi d'arco.
Questo concetto vale anche per le macchine fotografiche.
Questo concetto vale anche per le macchine fotografiche per quanto riguarda l'apertura dell'obiettivo.
15 secondi d'arco, cosa significa?
Un secondo d'arco è la circonferenza è divisa in gradi, in minuti, in secondi. Quindi 15 secondi d'arco sono 15 secondi, è un arco di 15 secondi di apertura. L'energia raccolta e la risoluzione spaziale, le due insieme, determinano la bontà di un sistema ottico per astronomia. Cioè noi vedremo adesso nella conversazione che sono quei due lì quei parametri che alla fine della fiera bisogna pesare per sapere se vanno nella direzione giusta oppure no. E un po' di altri che adesso andiamo a vedere. Sistemi ottici. Beh, dunque, la dimensione della pupilla determina sia la quantità di energia raccolta che la risoluzione spaziale, abbiamo visto. Una va col quadrato, l'altra no, ma fondamentalmente abbiamo la stessa situazione. È chiaro che se aumentiamo la dimensione della nostra pupilla avremo più energia e più risoluzione. Come possiamo farlo? Primo che si è inventato di come farlo, dice usiamo il vetro. Perché dobbiamo usare il vetro? Perché il vetro è trasparente e ha un indice di rifrazione superiore a quello dell'aria, come era l'umore del cristallino. Quindi se io prendo un pezzo di vetro e lo levigo alla superficie in maniera, per esempio, come l'esempio qui presentato, biconvessa, io posso con la legge di Snell dosare in maniera tale che i raggi dell'oggetto che vengono dall'infinito della stella vadano a fuoco in un punto solo. E questa lente la posso fare anche molto più grande dell'occhio. Quindi costruisco un sistema ottico che è da punto di vista concettuale identico a quello che madre natura mi ha dato, soltanto che è più grande. D'accordo? Controllando le curvature possiamo ricreare un fascio piano e parallelo con energia concentrata attraverso un sistema obiettivo oculare. La pupilla del sistema ha ora le dimensioni del nostro obiettivo. Quindi se io per esempio vado a comprare un telescopio da 10 cm da supermercato, quando mi dicono questo è un telescopio di 10 cm, mi stanno dicendo che trasforma la mia pupilla di 8 mm in una pupilla da 10 cm. Poi vedremo cosa questo vuol dire in termini di guadagno. Però il concetto è semplicemente questo. Quindi il sistema ottico più semplice che uno può avere in astronomia è un amplificatore. A tutti gli effetti è un amplificatore di pupilla, che trasforma la mia pupilla dell'occhio in una pupilla più grande. Non è niente di più che un raccoglitore di fotoni e un amplificatore. Il primo a inventarsi questa cosa non è stato Galileo, no? Lo sapete, che sarà. Però, quindi riconosciamo anche all'inventore, che sono questi due signori olandesi che volevano nel 1808 cercare di brevettare questa cosa per vedere gli oggetti lontani come se fossero vicini, non gli è andato retta perché era troppo semplice. La voce si sparge e Galileo dice costruisce tre ingrandimenti nel giugno del 609, presenta un 8 ingrandimenti al Senato iniziale in agosto e poi infine punta in cielo un 20 ingrandimenti nell'ottobre scoprendo i satelliti di Giove, che è per questo che è grande Galileo, non per aver inventato il telescopio. Galileo è grande per l'ultima riga della situazione, no? In ogni caso, per darvi un'idea, questi sono due che sono conservati a Firenze, che adesso non ricordo qua, mi sembra che siano l'8 e il 20, però ho preso le figure da una vecchia presentazione, non mi ricordo, comunque sono due, erano oggetti di questo tipo, con una lente in testa, un sistema di oculare in coda, e quindi amplificavano la pupilla del Galileo da 8 mm a 4 circa centimetri più o meno, che era l'area utile della lente. No? La prima cosa di cui si è reso conto lo stesso Galileo, ma poi dopodiché in particolare Newton, è il problema del cromatismo. Affrontiamo questo problema. Non è che adesso uno dice, perfetto, io faccio una lente grande, la metto lì, funziona. No. Il primo problema è quello del cromatismo. L'indice di rifrazione che abbiamo visto prima varia con la lunghezza d'onda, il che significa che si avvicinano alla normale, alla superficie aria vetro, di più o di meno i fotoni blu o i fotoni rossi. Dice, perché ci importa questo? Per questa ragione ci importa questo, perché se io ho un sistema ottico in questo modo e vado poi a determinare la posizione del fuoco, dove andrò a misurare la mia risoluzione, i colori non vanno a fuoco nello stesso posto. Non vanno a fuoco nello stesso posto, andiamo a vedere come mai, vedete, i rossi vanno a fuoco qua, i verdi vanno a fuoco lì, i blu vanno a fuoco in quella posizione lì. No? Quindi l'effetto è che se io vado a prendere la posizione del fuoco troverò un'immagine che è tutta allargata a seconda dei colori. ci saranno i fotoni rossi sparsi da tutte le parti, quelli verdi un po' meno, quelli blu più concentrati, perché ho messo io volontariamente la superficie sul blu, ma capite che c'è una situazione in cui non arrivo alla finezza che vorrei o che potrei della mia immagine, a meno che la mia immagine non sia fatta di un colore solo, cosa che non è, perché gli oggetti celesti sono policromatici. Questo problema è il cromatismo. Per cambiare l'indice di diffrazione funziona in questa onda. Quindi la stessa lente, a meno che io non faccia doppietti acromatici o altre cose, sto parlando di una lente singola semplice, ha questo problema. La soluzione tipica che si utilizza nei telescopi, non nei sistemi ottici delle macchine fotografiche, perché chiaramente facendo qua un doppietto o un tripletto io potrei tranquillamente venire a capo del cromatismo, ma quella che storicamente si è utilizzata per i telescopi è quella di utilizzare la riflessione. Perché la riflessione? Perché la legge della riflessione, che è espressa qua, è totalmente acromatica, cioè l'angolo di incidenza e l'angolo di riflessione sono uguali indipendentemente dal colore del fotone. E se invece di utilizzare una lente io uso uno specchio, il problema del cromatismo non c'è. E infatti, giustamente, questo è il telescopio newtoniano con una cosa di diffrazione, e qui, tornando all'obiezione che c'è stata prima, abbiamo già un problema di area efficace.
Ma lo ingrandisco con lo specchio.
Certo, perché lo specchio, adesso poi vedremo, può essere sagomato, il più semplice sferico, o poi parabolico, o poi addirittura una configurazione planartica, per fare in maniera che ingrandisca. In pratica, il primo telescopio di Newton, come lo vediamo dopo, aveva uno specchio sferico qua, con i problemi che vedremo fra qualche minuto. Ma volevo richiamare che c'era stata l'osservazione prima, perché area efficace? Ecco perché area efficace. C'è uno specchio di Newton, dove c'è lo specchietto a 45 gradi montato davanti per estrazione del fascio, io non sto illuminando completamente lo specchio primario, perché questo mi fa ombra. Quindi se anche questo qui dovesse essere, diciamo, di 10 cm, la sua area efficace non è di 10 cm, perché è l'ombra della propria stessa struttura del telescopio. Quindi è per questo che noi nei telescopi utilizziamo il termine area efficace, perché togliamo la parte che intrinsecamente la meccanica o altri elementi ottici tolgono dal fascio. I telescopi riflettori sono acromatici, ma sono vignettati. Questo è il termine tecnico che si utilizza per dire che ci sono qualcosa che fa ombra, quindi non raccolgono tutti i fotoni che potrebbero se fossi messo in croce. Oppure ci sono anche complicate configurazioni fuori asse come Maxutov, eccetera, se qualcuno di voi ha dimestichezza con i telescopi amatoriali li conoscerà, che però hanno problemi di aberrazioni e molto spesso non sono applicabili per i grandi telescopi, sono applicabili per quelli piccoli di astrofilia, ma non si può estendere questi concetti. Anche qui chiaramente un po' di storia, il primo telescopio riflettore lo costruisce Newton, che di fatto era anche quello che ha scoperto il cromatismo, quindi lui si è esercitato sul suo stesso problema, come trovando la soluzione. Ha fatto uno specchio sferico da 9 cm, fatto di rame e stagno, allora non si conosceva la lavorazione del vetro o delle ceramiche come si fa adesso per gli specchi, a fondo di un tubo con uno specchio secondario piano a 45 gradi, 20 gradi per estrarre il fascio. Qual è il problema del telescopio di Newton? È un problema che si chiama aberrazione sferica. Perché lo specchio sferico presenta intrinsecamente una aberrazione, che è la più classica delle aberrazioni di Seidel, le aberrazioni classiche dell'ottica, che si chiama sferica e che coincide con il fatto che la variazione della posizione del fuoco con la distanza del raggio nello specchio. È più semplice vederlo in un disegno, anzi in due. Se questo qui è l'asse del telescopio e io ho dei raggi paralleli che incidono sullo specchio sferico in questa maniera, che incidono dalla stella, in uno specchio sferico questi non vanno a fuoco nello stesso punto, ma vanno a fuoco in punti diversi. Questo è proprio per la proprietà geometrica dello specchio sferico. Il risultato è quindi che il massimo che io potrò avere di immagini a fuoco sul piano focale è qualcosa di questo tipo, aberrata per aberrazione sferica. Non è un punto, o non è neanche vicino a un punto come vorrei, è una cosa larga per il fatto che è andata a fuoco in questa maniera. Se volete, è la stessa cosa della parte cromatica di prima, ma questo è un effetto puramente geometrico che riguarda i fotoni di qualunque colore. In pratica, quello che comunque io ho è che non ho la finezza, non ho la sharpness, la finezza che dovrei avere dal mio sistema ottico per il fatto che questo specchio è appunto sferico. E allora quello che c'è, questo si è, aspettate un attimo che si è staccato, si è svolta chiaro.
Una domanda, perché sì. Ci sono cerchi concentrici dentro?
Perché ci sono cerchi concentrici probabilmente perché questa immagine che io ho preso, che ha fatto un'immagine di illuminazione, non ha un'illuminazione costante. In realtà se no sarebbe semplicemente una situazione di... Questo qui è un'immagine che ho preso da un testo e non parlavo anche qua che lo stesso. Quindi anche le immagini di oggetti in asse, cioè io sto osservando una stella perfettamente in asse al mio telescopio, se viste attraverso uno specchio, scusate la GPOS dell'H, sferico, sono aberrate dall'aberrazione sferica. Come se ne viene a capo, come se ne è venuto a capo e come se ne viene a capo con questo? Se ne viene a capo utilizzando gli specchi parabolici invece che sferici. Lo specchio parabolico, per definizione, tutti i raggi paralleli che colpiscono lo specchio parabolico convergono in un fuoco. Quindi, se non altro, se io guardo un oggetto in asse con il mio telescopio, quello finalmente mi viene il bel punto come deve essere, fatta salva la diffrazione, la risoluzione che abbiamo parlato prima, ma viene il punto bello come deve essere, no? Tutti i raggi paralleli lo colpiscono, vanno nel fuoco, gli specchi parabolici sono quindi privi di aberrazione sferica e riproducono perfettamente l'immagine di oggetti in asse. Voi dite, ma perché continuo a insistere con l'asse? Continuo a insistere con l'asse perché quando io uso un telescopio, quando lo usate voi, voi non è che guardate soltanto il puntino che sta al centro, guardate tutto il campo che potete vedere. No? E quando cominciamo ad andare a oggetti fuori asse, cioè altre stelle vicino alla stella che sto guardando, o l'immagine di una galassia che è estesa, andiamo a picchiare contro un'altra aberrazione che si chiama coma. L'aberrazione di coma. Si chiama coma perché dal latino ha questa immagine comatica, come se fosse la coda di una coniglia. L'aberrazione di coma è la variazione della magnificazione con l'angolo di incidenza raggio dello specchio. In pratica, se anche io ho un bellissimo puntino per l'oggetto che sta nel centro del mio telescopio, se io prendo un oggetto staccato e sto utilizzando pubblicamente uno specchio parabolico come specchio, quello che trovo è questa schifezza qua, che non mi va mica bene, perché io chiaramente vorrei avere questa qualità ottica in tutto il campo che sto guardando di stelle, non soltanto nella parte centrale del campo stesso, e avere questo tipo di schifezze che diventano man mano peggiori man mano che io mi allontano dal centro. Quindi lo specchio fatto con puramente una parabola va bene se io guardo soltanto il centro, quindi per esempio vengono utilizzati tecnologie laser o cose in cui tutte le cose, non in astronomia, in cui tutte le cose sono puramente centrate, ma se io voglio utilizzarlo o per una macchina fotografica a largo campo o per un'osservazione astronomica, la coma li uccide. Ma c'è una soluzione anche a questo, chiaramente, e la soluzione è quella di fare i telescopi aplanatici. I telescopi aplanatici sono costruiti in questa maniera. Sono due specchi, il primario e il secondario, entrambe con curvature, con una sezione conica opportuna calcolata matematicamente, che fa sì che si possa ottenere un fuoco aplanatico, ovvero privo di sferica e di coma. Le strutture più semplici, come vediamo, sono il Cassegrain, Corretto, Ricicle Etienne, sono i classici telescopi che si utilizzano adesso. Non sono privi di aberrazione, per grandissimi campi di vista viene in ballo anche l'astigmatismo a dare fastidio, perché l'astigmatismo è la variazione del fuoco con l'angolo di giacitura del raggio dello specchio. Anche i nostri occhi sono astigmatici, qualcuno di voi potrà avere forse la correzione. Significa che se io prendo questo piano della luce e questo piano della luce perpendicolari l'uno all'altro, questi due vanno a fuoco in un posto diverso. La figura tipica dell'aberrazione è questa cosa qua, questa situazione di questo genere. I telescopi aplanatici, che sono di fatto i telescopi che si utilizzano per fare astronomia adesso, sono tutti limitati dall'astigmatismo, ma per campi molto larghi. Vuol dire che praticamente io posso anche vedere quasi un grado quadrato di cielo, 45 arco minuti di cielo, senza avere nessun tipo di aberrazione significativa. Se voglio spingerlo ancora più in là, devo trovare delle correzioni. Per l'astigmatismo ci sono, ma bisogna aggiungere delle lenti. Quindi questa è la situazione dei telescopi aplanatici che vediamo qua ed è l'ultima aberrazione che prendiamo in considerazione. Allora, che cosa è successo dal punto di vista storico fino adesso? Diciamo dal 609 ad adesso si è capito come venire a capo del cromatismo, si è capito come venire a capo della sferica, si è capito come venire a capo della coma, si è capito che insomma l'astigmatismo lo si può controllare, quindi siamo in condizioni, si è rimasti in condizioni di costruire dei telescopi particolarmente buoni per osservazioni astronomiche di certe dimensioni. Il resto della storia è una corsa alla grande pupilla, cioè a farli sempre più grandi. E qui ho un po' una carrellata per darvi un'idea. Questo è il metro e 20, il metro 02 di Merate, che forse qualcuno di voi sarà anche venuto a vedere su Brianza, che abbiamo, che stiamo parlando del 1920, il metro e 22 di Asiago, il Lowell che è più o meno della stessa dimensione, ma ancora più grande, andando avanti con il tempo, il 3 metri e 6 dell'ESO degli anni 70, l'Anglo Australian 3,90 m, il William Herschel di 4,2 m alla Palma e poi ancora più su, famoso Palomar, hey, 5,5 e finalmente il Bolshoi altazimutabile, il russo da 6 m, che mi fermo perché adesso poi dobbiamo fare una considerazione ulteriore. In questa carrellata di cose che vi ho fatto vedere, l'ottica non è cambiata per niente, solo la dimensione. Sono tutti configurazioni oriciche del pieno che seguono incorretti, tutti con primario statico, parabolico, con secondario iperbolico, con la curvatura corretta per creare un fuoco planatico. Sono tutti uguali, è chiaro che uno da un metro e uno da 5,50 m appaiono molto diversi perché l'implementazione del concetto è molto diversa, ma questi telescopi sono tutti uguali, molti ancora in operazione. Dove sta il limite? Il limite, ed è qui che adesso passiamo alla tecnologia nuova, la tecnologia dei tempi nostri, sta nella struttura monolitica dello specchio primario. Perché? Perché al fine di mantenere nella precisione dei nanometri, che è quello che è richiesto, la superficie riflettente della parabola, in questo caso perché ho preso uno specchio primario, allargandone la sua dimensione, è necessario allargarne anche lo spessore. Non è possibile fare uno specchio che si possa mantenere nella figura che deve essere, in dimensioni molto grandi, senza che sia seguito da una propria, se lo si vuole fare statico, lo vediamo, da un proprio spessore che lo autosorregge. Quindi il primo problema che c'è nella struttura monolitica è il fatto che, facendoli sempre più grandi, diventavano sempre più pesanti, sempre più massicci, eccetera. E infatti il problema, la parte ottica del problema è la quantità di materiale, che a un certo punto arrivano rapidamente ad essere centinaia di tonnellate di vetro, la lavorazione fine di questa quantità di materiale a grande scala, perché uno comunque deve garantire precisione del micron sull'ordine dei metri, stiamo parlando di specchi costruiti al massimo fino agli anni 60, perché poi si è cambiata la tecnologia, non è che ci fossero neanche le metrologie laser che ci sono adesso, né niente del genere, quindi l'operazione diventava al limite delle possibilità. Per non dire poi della parte meccanica, perché questi signori, una volta che uno li ha costruiti, li deve reggere, no? Quindi strutture che reggano centinaia di tonnellate, deve muovere per il puntamento, li deve mantenere allineati in regimi di gravità e temperatura che sono variabili, perché il telescopio si muove, quindi la gravità, quindi la vettore gravità va da parti diverse, e poi inverno, estate, notte e giorno la temperatura varia. Quindi una situazione ingegneristica al limite. E il limite, voi l'avete sentito per tanti anni, è sempre stato questo signore qui. I russi sono arrivati a fare un 6 metri che tra l'altro funziona piuttosto male, bisogna dire, però sono quelli che hanno avuto quello più grande di tutti, gli americani non sono più andati dietro dicendo no, vabbè basta, ci accontentiamo, avete vinto voi. E quindi questo qua è lo specchio monolitico più grande del mondo nel Caucaso attualmente in uso. Poco più grande.
Il
Caucaso.
Gli americani
hanno 550 di Palomar come il più grande monolitico. Poi quando si è passati, come vedremo dopo, a quelli alleggeriti, gli americani sono anche più grandi. Però con questa tecnologia il più grande è russo. E i limiti sono quelli che abbiamo visto: vetro, metallo e struttura.
Mi scusi, quel problema che ha avuto il telescopio spaziale.
Poi ci arriviamo perché lo faccio vedere. Comunque era un problema, no? Era un problema che era stato la curvatura dello specchio secondario dalla Perkin-Elmer, che era responsabile, era sbagliata. Fortunatamente avendo la possibilità di accederci, lo hanno sostituito.
Se fosse stata una cosa. Avessero costruito il primario in gravità e poi
no, quello l'avevano, il primario non ha mai avuto problemi, è stato il secondario. Va bene, allora una soluzione possibile a questo problema che è stata applicata e che vedremo è quella delle ottiche alleggerite. Allora, siccome il problema è un problema di peso, vediamo se riusciamo a fare questi primari alleggeriti, più leggeri. Come possiamo farlo? La prima considerazione è che un liquido che è posto in rotazione a velocità costante assume una conformazione superficiale a sezione parabolica. Si possono fare gli specchi di mercurio, si sono fatti gli specchi di mercurio come per la conservazione dello zenith, no? Il vetro a 600 gradi è liquido, no? Allora, la tecnologia che è, questa qui è un brevetto del Mirror Lab in Arizona ed è applicato a molti telescopi americani ma anche italiana, prevede l'alloggiamento di supporti esagonali impregnanti che sono, no aspettate che è andato troppo in fretta, torno indietro. Scusate, sì. Ecco qua. Questo vedete è l'allestimento del forno rotante, il Mirror Lab, l'ho presentato qualche anno fa, è molto interessante perché è sotto lo stadio di football. Per spendere poco come soldi, hanno preso il sotto delle tribune dello stadio di football dell'Università di Arizona e hanno costruito il laboratorio dove fanno gli specchi. Infatti uno vede tutte quante le bandiere. All'interno di questo forno rotante vengono messe queste colonne di materiale refrattario, sul quale poi successivamente vengono fusi, vengono messi pezzi di vetro, c'è un processo di fusione che viene sotto fuori al contrario, lentamente arrivando ai 600 gradi il vetro si fonde, va a impregnare la struttura, viene lasciato raffreddare, ci mette parecchio a raffreddare perché ci mette dei mesi a raffreddare a 600 gradi fino a conformazione, però quello che poi uno ottiene togliendo questi elementi refrattari è uno specchio, come si dice in inglese, lightweight, cioè che ha tutta questa struttura esagonale sotto di materiale che non c'è, ma queste costonature che vedete danno allo specchio la leggerezza necessaria. Questo è il sistema americano tipico per fare specchi grandi e più leggeri, che quindi sono più facili da montare, più facili da trasportare, poi vedremo anche più facili da attuare, e fatti in questa maniera. Questo qui è un sistema possibile, quindi la fusione è
la fusione. Il peso viene distribuito su quelle celle isolate.
Esatto.
Ottica attiva si
chiama. Adesso poi vediamo che poi a posto di quelle celle si mettono gli attuatori, ma questo lo vediamo nella prossima diretta. L'alternativa è le ottiche segmentate.
L'ottica?
Segmentata. Cosa vuol dire l'ottica segmentata? Vuol dire invece di fare lo specchio tutto intero, farlo pezzi. No? Farò tanti pezzi esagonali messi tutti uno vicino all'altro in maniera che la conformazione complessiva controllata attivamente con della meccanica faccia sì che lo specchio sia parabolico quello che deve essere. Tipicamente questo è quello che è stato applicato dagli americani nel Keck, alle Hawaii. I due telescopi gemelli Keck a 10 metri sono fatti con questa tecnologia di specchi. Quindi ne abbiamo due risoluzioni, che sono state studiate indipendentemente e applicate indipendentemente. O fare lo specchio grande, unico, ma svuotato, alleggerito, oppure fare gli specchietti piccoli, sottili, a pezzetti, messi tutti insieme, no? Che al posto dello specchio monolitico, un'associazione di specchi a curvatura controllata. La qualità è leggermente inferiore, adesso non possiamo andare in questo dettaglio, ma voi capite che siccome questa cosa rappresenta anche la qualità della mia pupilla, avere tutte queste costrutture lì dentro non è il massimo dal punto di vista della qualità ottica, ma è accettabile. Quindi gli specchi segmentati non sono il massimo dal punto di vista della qualità ottica, ma comunque costano tremendamente di meno, niente forni, niente di coso rispetto a quelli monolitici, quindi ha dei grossi vantaggi questa tecnologia. Gli specchi sottili, poi qui veniamo alla parte adattiva, bisogna reggerli, perché gli specchi sottili, per quanto loro alleggeriti, non si reggono sotto il loro stesso peso, ma vengono retti. E allora qui il discorso che diceva il signore dell'ottica adattiva. Negli anni 80 si è studiata la possibilità di reggere le ottiche attraverso degli attuatori pneumatici posizionati in certe posizioni, con un sistema di lettura della qualità ottica, quindi c'è fondamentalmente un fuoco, un sensore di fronte d'onda e un computer che dice: siccome sto puntando di là, lo specchio sta piegando da questa parte, attivo l'attuatore pneumatico sotto per correggerne la forma in maniera attiva. Questo qui si chiama un telescopio di nuova tecnologia, che ormai non è più nuova, ma negli anni 60 erano telescopi di nuova tecnologia, o telescopi attivi, non adattivi. La parte attiva la vediamo fra due o tre diapositive, sono attivi. Cioè si compensa, si dà la rigidità al sistema necessario, non attraverso qualcosa di statico come un carro armato, ma attraverso la spinta corretta in tempo reale di attuatori pneumatici, il numero chiaramente studiato sufficiente per mantenere la spinta.
Adesso quando lo stato di chiusione spacca?
No, è fatto in maniera tale, l'azione è molto molto leggera chiaramente, perché l'unica cosa che uno deve correggere è una conformazione, la corsa di questi affari qui è pochi millimetri. No? E oltretutto è una corsa anche considerata su tutti quanti in maniera tale da evitare stress attuatore su attuatore locali per creare delle spaccature. C'è tutta una tecnologia dietro che è stata studiata, funziona benissimo, ormai si applica anche in telescopi quasi catastrofili, perché ho visto che ci sono delle serie di metri e mezzo, di telescopi da un metro e mezzo che vendono i tedeschi che sono attivi, quindi ormai la tecnologia è così consolidata che ha dei prezzi quasi da non quasi popolare. No? Ecco. Qualche esempio, i telescopi a specchio leggero, allora sono quelli fatti svuotando. Tipicamente sono il New Technology Telescope installato alla Silla in Cile, dall'ESO, tanto per dire quelli a cui abbiamo accesso come europei, seconda metà degli anni 80, copiato poi alle Canarie dal Telescopio Nazionale Galileo, che è esattamente la stessa cosa con delle migliorie, soprattutto nel parte della secondaria. Questo è il Gemini, ce ne sono due unità, una alle Hawaii, 8 metri e mezzo questo specchio qua, uno alle Hawaii e uno in Cile. Questo è il VLT, di cui ce ne sono 4 in Cile, e questo qua infine è il Subaru, il telescopio nazionale giapponese, che pure era qua. Tutti questi qua sono rispettivamente 3,60 m, 3,60 m, 8,20 m, 8,40 m, 8,40 m di specchi, tutti realizzati con quella tecnologia che vi ho fatto vedere di svuotare da sotto. In realtà non è proprio la stessa, perché quella americana e quella europea, le due ditte dicono di essere diverse, ma la sostanza è puramente un fatto commerciale, no? Va bene. Per quanto riguarda invece i telescopi di specchi a segmento, i più noti sono i due gemelli americani Keck, che avrete visto un sacco di volte alle Hawaii, e l'europeo spagnolo, il telescopio nazionale spagnolo, questo qui è una cosa spaccata del Keck, lo telescopio nazionale spagnolo 10,20 m alle Canarie, che si chiama Gran Telescopio delle Canarie, Gran Tecan, che sta giusto sotto il nostro Galileo, alla Palma, all'isola Canarie. Qui dovrei avere infatti anche questo, è uno spaccato, uno specchio, si vedono appena appena i segmenti, in trasparenza. Ande, Canarie e Hawaii.
Non ci si formano umidità.
Umidità relativa bassissima, numero di notti altissimo, molto secco, e quindi se uno deve spendere, queste macchine qua costano diverse decine di milioni, non può metterlo a Milano. Insomma. Ok, questo per darvi l'idea della cosa. No? C'è una terza via di cui noi italiani siamo, in un certo senso, abbiamo spinto, che non è quella né di fare gli specchi vuoti, né di fare gli specchi segmentati, ma è di fare gli specchi multipli. Questo è il Multimirror Telescope in Arizona, e questo è il nostro Large Binocular Telescope in Arizona, in cui comontano sulla stessa montatura o un numero come questo qua di specchi relativamente piccoli, che sono specchi da 2 metri, ma in questo caso questi sono due specchi da 8,4 metri. Il Large Binocular Telescope è l'unico telescopio al mondo che ha due specchi del tutto grandi, lavorati con la sistema dello svuotamento che abbiamo visto prima, ma due montati. Quindi se vogliamo una via di mezzo è montare insieme specchi grandi invece che montare insieme specchi piccoli. Questo, come vedremo poi nel futuro, è una tecnologia che sta prendendo piede per fare un grandissimo telescopio americano che si chiama Gian Magellan, che seguirà esattamente questa via. Quindi tra le tre cose c'è anche questo terzo incomodo, che è quello di dire: monto gli specchi grandi insieme con montati che guardano allo stesso punto del cielo con la stessa montatura. Beh, qui evoluzione della specie, volevo fare un attimino prima di passare alla strumentazione un riassuntino su questo. Ritorniamo dove eravamo partiti, no? Per capirci. L'occhio umano, 8 mm di pupilla, abbiamo visto. Assegniamo il valore di energia raccolto 1 e il valore di risoluzione 1 all'occhio. Convenzionalmente, siccome questo è da dove tutto è cominciato, gli diamo il valore 1. Che cosa è successo? Beh, dall'inizio del 1600 siamo riusciti ad arrivare al telescopio di Galileo, che in questi termini raccoglie 25 volte l'energia circa rispetto a un occhio e ha una risoluzione circa 50 volte superiore. Abbiamo passato un altro po' di tempo, dal 600 al 940, per arrivare, ho preso uno ad esempio da 1,20 m, che quello di Asiago non poteva essere qualunque cosa, per arrivare a circa 23.400 volte più energia e 1.500 volte più risoluzione. È importante che questi numeri fanno impressione a vederli. Dal 40 al 70 siamo arrivati a fare 3,6 m dell'ESO ed arrivare a 203.570 volte l'energia raccolta rispetto a un occhio umano e circa 4.500 volte la risoluzione. Abbiamo passato un altro po' di tempo, dal 70 al 2000, per riuscire a costruire il VLT 8,20 m ed arrivare a qualcosa che è circa 1 milione di volte l'energia raccolta dall'occhio umano e circa 10.200 volte la risoluzione. Per fare adesso poi l'ultimo passaggio, come vedremo alla fine, di passare a 40 metri dal 2000 al 2020, che l'ESO sta costruendo uno dei cosi, in cui arriveremo a una situazione di 25 milioni di volte circa più energia rispetto a un occhio umano e 50.000 volte più risoluzione. Questo per darvi un'idea del percorso che abbiamo fatto insieme. Partendo dall'occhio, dove siamo arrivati adesso, quelli sono i numeri. Noi abbiamo amplificato la pupilla del nostro occhio di quei numeri lì. Vedete di voi in termini di quantità di fotoni raccolti, vedete di voi in termini di risoluzione, quelli sono i numeri con cui stiamo giocando, come visione generale della situazione. E adesso la domanda che dobbiamo farci, c'è ancora una premessa che mi ero dimenticato di andare a parlare della strumentazione, che è il discorso dell'atmosfera. No? Questi telescopi sono per terra e hanno questo svantaggio di avere dell'aria turbolenta davanti. No? L'aria turbolenta davanti è un po' una seccatura, perché l'atmosfera altera la direzione dei raggi luminosi che la attraversano e l'immagine è diffusa su un'area più grande del disco di diffrazione. Quindi se anche io ho un telescopio che ha una risoluzione bellissima, dovrei vedere un punto proprio come un punto, siccome c'è l'aria in mezzo, quello che vedo è il disco di Sink, che è una cosa più grande. C'è un disegnino per capire la situazione che è piuttosto semplice. Voi pensate che i fotoni arrivino giù nel vuoto, comunque in assenza di atmosfera, trovano la lente e vengono focalizzati precisamente in un punto sul piano focale. In realtà quello che succede è che loro passano attraverso l'area turbolenta che ne devia leggermente il fascio. Vengono interpretate dalla stessa lente, ma vanno a fuoco un po' qua, un po' qua, là, perché hanno delle direzioni diverse. Quindi quello che io vedo non è un pallino piccolo e rosso, ma è una patatina così, di questo tipo, più larga, no? Indipendentemente da quanto sia grande il mio telescopio, perché questo effetto è dovuto all'atmosfera, non è dovuto alla qualità ottica del telescopio. Quindi sembrerebbe la morte di ogni sforzo, perché devo fare dei telescopi grandi? Se poi dopodiché, quando arrivo a questa situazione, mi trovo che comunque ho la stessa risoluzione di un telescopio piccolo. Le soluzioni sono due, essenzialmente, a questa situazione possibile. Vabbè, questo qui è semplicemente quello che vi ho già detto. Per darvi un'idea, il SIN tipico a Serro Paranà, dove c'è il VLT, ha una dimensione angolare di circa 65 arcosecondi, quando noi ci abbiamo messo lì il VLT che sarebbe intrinsecamente capace di andare a 48 metri. No? Quindi, per darvi un'idea, il problema del SIN è reale, non abbiamo un problema abbastanza importante da questo punto di vista. Beh, una soluzione chiaramente è quella di andare nello spazio, e si è fatto. Attualmente c'è un telescopio da 2,4 m, un po' vecchiotto perché lanciato in orbita nel 1990, che è l'Hubble Space Telescope, restaurato nel 1993, è ancora operativo, è questo signore qua, c'è anche una foto, e invece da domani in senso lato, ci sarà James Webb Space Telescope, lanciato dalla NASA, con uno telescopio da 6,5 m nello spazio. E mi fa ridere perché ho preso questo video, una vecchia trasparenza di una slide che avevo fatto nel 2000, e diceva sarà lanciato nel 2007. Che ho corretto, con i dati nuovi sarà lanciato nel 2018, perché se tornate qui fra 10 anni probabilmente dobbiamo ancora lanciarlo, è un altro discorso. Comunque, nel 2018 sarà lanciato, sarà mandato in una posizione che non è intorno all'orbita della Terra, ma in una posizione del sistema solare, dove la Terra fa sempre ombra al telescopio rispetto al Sole, quindi in una posizione molto fredda, dove però non può essere raggiunto da nessuna missione di manutenzione. Quindi questo telescopio avrà una durata praticamente di 10 anni, poi inevitabilmente morirà, perché perderà l'energia, perderà il rifornimento della criogenia e tutte queste cose. Qui c'è una fotografia del Goddard fatta con tutta la squadra che ci lavora, questo è più o meno come assomiglia al telescopio. Perché la soluzione del allora dice, vabbè, perché non andiamo solo nello spazio? I costi di queste cose sono, rispetto a qualunque pensabile costo di una struttura della Terra, c'è un fattore 100-200. Quindi uno va nello spazio a fare certe cose, ma non si può fare qualunque cosa nello spazio, perché sennò il costo della ricerca diventerebbe tremendamente un problema. Ma non è l'unico, anche la versatilità. Io per lanciare per esempio questo telescopio, la strumentazione è stata concepita alla fine degli anni 90, perché i tempi per la realizzazione della missione spaziale sono lunghissimi. La tecnologia che volerà è una tecnologia che è già vecchia. Se io ho un telescopio da Terra posso cambiare e rinnovare la tecnologia della strumentazione e la realizzazione in tempo fondamentalmente reale. Ci sono adesso degli strumenti modernissimi che sono montati su telescopi come il Palomar, che è degli anni 40, che stanno facendo scienza di ultimissimo grido, semplicemente perché il telescopio è ancora buono, si è tirato via lo strumento e si è messo uno strumento moderno. Quindi le strutture da Terra non sono morte rispetto allo spazio per ragioni essenzialmente di versatilità e di costi. Si va nello spazio quando si deve vedere qualcosa che da Terra non si vede, tipicamente la GX, come lo specchio che avete visto là, che sentirete parlare, o il gamma, perché quelli qua non arrivano, quindi devono andare lì a prendere dove sono. Viceversa, che noi che abbiamo ancora l'opzione di lavorare per Terra, ce la teniamo bella stretta, perché sia per versatilità che per costo. L'altra soluzione che è stata inventata, che è quella per cui si fa sì che ancora facciamo telescopi grandi, è l'ottica adattiva, non attiva, adattiva. Cosa fa l'ottica adattiva? L'ottica adattiva prende la stella come riferimento, il telescopio processa la stella, c'è una, a un certo punto una divisione tra due canali, cioè c'è un sistema per il quale, c'è un sistema di sensori di fronte d'onda che stabilisce in tempo molto veloce quali sono le perturbazioni del fronte d'onda che sono state introdotte nell'atmosfera, calcola attraverso un evaporatore una risposta uguale e contraria da dare a uno specchio deformabile, in maniera tale che alla fine, quando io arrivo all'immagine del piano focale, l'effetto dell'atmosfera sia corretto. Questo è il sistema di ottica adattiva, in cui gli italiani sono super maestri, non si può dire che l'abbiamo inventata noi, ma praticamente l'abbiamo inventata noi, infatti tutti i grossi nomi dell'ottica adattiva sono italiani, e questo qui è la risposta. Questo è uno schema molto semplice, gli schemi reali sono molto più complicati, hanno più specchi deformabili, hanno più specchi di tilt, coniugano vari livelli dell'atmosfera, ma il principio è questo: io sento l'errore che l'atmosfera mi sta introducendo, il computer dice dei mini pistoncini che devono muoversi molto rapidamente, ma stiamo parlando di attorno ai 1000 Hz, quindi veramente molto rapidi, per correggere dall'altra parte, il flash viene corretto e quando io mi trovo ad avere l'immagine il mio puntino è tornato piccolo. Tutti i telescopi grandi hanno sistemi di ottica adattiva, li usano se servono, ma ce li hanno tutti. I telescopi grandissimi del futuro li avranno addirittura proprio a bordo, cioè non si potrà fare a meno di quelli per poter fare funzionare. No? Va bene. E questo qui era un particolare più che altro estetico, visto che c'è una bellissima via lattea che segue del CIF, il nome di Magellano. La stella di riferimento molto spesso è sostituita da una stella artificiale che è un raggio laser riflesso da uno strato d'atmosfera a 90 km di altezza, che è uno strato del sodio, quindi praticamente dovunque guardi il telescopio si produce lui la sua stella guida. Non deve usare una stella che è effettivamente lì, ma utilizza per la correzione un'immagine prodotta da un laser di potenza lanciato dal torre dello stesso telescopio. Questo è il quadro di tutti gli
effetti. Scusi, gli specchi deformabili saranno quindi molto leggeri?
Sono molto piccoli, quindi si collegano con la pupilla piccola.
Sul fascio già concentrato.
Lavorano sul fascio già concentrato e normalmente hanno dei piezo sotto. Quelli piccoli deformabili rapidi.
Non può essere un sistema.
No, sono piezo, perché i piezo hanno la velocità. E sì, alcuni un po' più grandi, tipicamente poi ne vedremo uno di M4, sono dei voice coil, dei sistemi acustici, che sono comunque altrettanto rapidi e hanno più corsa, più escursione. Quindi le due tecnologie che si concorrono sono o la parte degli attuatori acustici o la parte dei piezo. Non sono proprio in concorrenza, perché in realtà sono applicazioni leggermente diverse. Il piezo per le cose più piccole e più veloci e il voice coil per le cose un po' più vecchie. Però anche i voice coil arrivano a 1000 Hz senza problemi, quindi si può fare delle correzioni molto rapide. Va bene, qui passerei rapidamente, anche perché stiamo andando un po' fuori con i tempi, ma non ho poi ancora molte cose da dirvi alla strumentazione. Ci sono domande generali sulla parte dei telescopi?
Il telescopio come si colloca questo
L'Hubble è un 2,5 metri nello spazio, lanciato nel 1990, che è costato fino adesso quasi 40 milioni di dollari. 40 bilioni di dollari. Miliardi di dollari, ecco, mancavano zero. E ha fatto un sacco di cose bellissime, tutti gli astronomi ringraziano per essere esistito. Dovrà morire per forza perché non esiste più uno shuttle che lo possa andare a riparare, quindi quando finisce quello che deve finire, finirà per forza. E è stata una grande idea, però in 2,5 metri. Quindi se noi ritorniamo al nostro schemino di prima della raccolta e della risoluzione, è 2,5 metri. Però è fuori dall'atmosfera. Infatti ha dei vantaggi e degli svantaggi. La cosa più forse più importante che ha fatto sono certe osservazioni in bande infrarosse che sono poco accessibili nella Terra e soprattutto il famoso Hubble Deep Field che poi vi farò vedere, che è questa quantità impressionante di galassie lontanissime che ha fatto esponendo per un tempo molto lungo, senza chiaramente avere rumore perché non c'è nessun rumore atmosferico. E su quella foto, perché fondamentalmente sono due in realtà, Hubble Deep Field South e Hubble Deep Field North, ci hanno fatto non so quanti articoli su Nature, insomma, cioè si è scoperto tantissimo da una foto.
Quindi avete questi telescopi di ultima generazione adattativi si superi l'ostacolo dell'atmosfera, diciamo?
Per quanto riguarda certo tipo di applicazioni, sì. Per quanto riguarda certo altro tipo di applicazioni, no. Tipicamente, quali sono le sfide che ci sono adesso? Sono la sfida di vedere un pianeta terrestre e fare una spettroscopia per capire se sopra ozono o metano, quindi vita. E per questa cosa uno deve avere una risoluzione tale da riuscire a distinguere la posizione del pianeta rispetto al proprio primario della stella. E questo qui può essere fatto unicamente con coronografia e ottica relativa estrema attaccata e uno specchio almeno da 40 metri. Questo è uno dei casi tipici del telescopio da 40 metri. Tutti vogliono trovare le altre terre, si sa dalla velocità radiale, come vedremo, che ci sono, però questo è un tipico caso in cui l'Hubble non può fare nulla perché non ha risoluzione sufficiente, evidentemente se uno specchio è troppo piccolo. Ne ho tirato fuori uno, ma ce ne sono anche altri.
Mi chiedevo come mai, visto che le scopi spaziali continuassero invece a lavorare.
No, perché la quantità di fotoni che uno può raccogliere, la risoluzione che uno può raccogliere è molto più alta di qualunque. Non possiamo pensare di mandare uno specchio da 40 metri nello spazio. È semplicemente impensabile, no? Quindi dobbiamo decidere se mandare già 6 metri, è stato uno sforzo mostruoso perché il budget che supera i 100 miliardi di euro di dollari il budget di JWST per un 6,5 metri. Mentre invece il budget di EP, come vedremo, con 40 metri da terra è 1 miliardo di euro. La differenza è un fattore 100, no? Possiamo farne 100 qua. Andiamo avanti, che sono quelle che mi grida. È arrivata lì Vediamo un po' la strumentazione. Cosa ne facciamo di questi fotoni che abbiamo tirato giù con i telescopi? Perché non è che stiamo, certo, li facciamo per mettere nell'occhio, ma non è per quello che abbiamo costruito i telescopi grandi. Le osservazioni astronomiche sono, gli oggetti celesti sono tanti, sono distribuiti, hanno morfologie diverse, luminosità diverse, colore diverso, composizione chimica diversa, ogni tipo di varietà possibile c'è lassù. Questo è un problema, non è un problema, è anche da parte interessante. E poi le loro caratteristiche variano in tempi che possono essere molto lunghi, tipo miliardi di anni, perché come le stelle evolvono, o le galassie si mangiano, cose del genere, o anche cortissimi. Le emissioni di raggi gamma e di gamma ray burst stanno all'ordine dei millisecondi. Glow dei secondi, quindi la scala di tempi che noi guardiamo, oltre che la scala di colori o la scala di distribuzioni, è la più vasta che voi possiate immaginare. Poi gli oggetti si muovono o perché recedono con l'universo, redshift famoso, eccetera, ma anche perché si muovono di moto proprio, perché ruotano, perché hanno una rivoluzione intorno a qualche cos'altro che può essere il centro della galassia, perché vengono attratti da un buco nero. Cioè c'è una gran situazione di movimento all'interno della cosa. E di tutto quanto sopra noi abbiamo traccia nei fotoni che raccogliamo con il telescopio. Il problema è riuscire a estrarre l'informazione, no? Partiamo dallo strumento astronomico concettuale. Lo strumento astronomico concettuale è il mio telescopio, lo riconoscete, c'è una lente, c'è un piano focale, a cui normalmente viene attaccato un oggetto che è un riduttore di focale, che è composto da un collimatore e una camera. Questo semplicemente perché se io per esempio ho qui una certa scala, che è la scala del telescopio, cioè quanto spazio io metto in unità di rivelatore, può non farmi comodo, quindi voglio cambiare questa scala per il rivelatore che metterò da parte. Questa è tutti gli strumenti che noi facciamo fondamentalmente, concettualmente sono fatti così. E per questa discussione ci basiamo su questo. Alla fine c'è un rivelatore, fatto con dei pixel come quello della macchina fotografica, questi li vedremo, e partiamo proprio a cercare di capire come sono fatti questi rivelatori. I rivelatori che usiamo in astronomia non sono diversi da quella della macchinetta digitale che andate a comprare alla Media World. Sono concettualmente gli stessi. Sono chiaramente più precisi, sono chiaramente con meno rumore, eccetera, ma sono dei rivelatori o dei CCD o dei CMOS che vende la Canon, la Kodak e queste cose. Concettualmente come sono fatti? Sono una associazione bidimensionale di piccole unità, chiamati pixel, e anche la parola pixel sicuramente vi suona perché andate a comprare 10 megapixel, gli 8 megapixel quando comprate la macchina fotografica, che è fondamentalmente il numero di pixel che ci sono. Ciascuno fotosensitivo arriva un fotone, il fotone produce una coppia elettrone buca, ma questo non è rilevante, e praticamente il fotone che arriva lascia un segnale rilevabile in questa buca potenziale, come se fosse una goccia di pioggia che cade in un bicchiere, niente di più di questo. A un certo punto io parto con un sistema di editora e vado a contare quante gocce di pioggia sono cascate in quel bicchiere lì. Voi pensate che il nostro oggetto è un'associazione di tante tazzine da caffè, piove, che sono i fotoni che arrivano dalla stella, io li raccolgo in ciascuna di queste tazzine da caffè, vado a leggere il segnale e dico, nella tazzina X1B27 sono cadute 25 gocce di pioggia, nella tazzina X20Y35 sono cascate 20. E vado a raccogliere la mia immagine. Questo sono come sono fatti i rivelatori. I rivelatori per astronomia possono essere molto grandi, limite massimo la produzione dei wafer di silicio che è 9 pollici. Più di quello non si può fare perché non c'è il silicio per farlo. Se bisogna farli più grandi, possono essere anche tutti attaccati insieme. Questo qui si chiama booty in inglese, cioè tutti questi qui sono rivelatori singoli che sono tutti messi nello stesso piano focale perché ne ho bisogno di uno più grande di quello che posso fabbricare come chip singolo. Vengono nelle forme più strane, che possono essere forme commerciali, qualcuno di voi queste cose le avrà viste, questa è una camera per astrofili della TIC normale, o vengono in forme più complicate, tipicamente professionali, come all'interno di criostati di questo genere, ma fondamentalmente sono tutti quanti degli oggetti, delle matrici bidimensionali, tazzine da caffè dove casca la pioggia, fine. I rivelatori sono fatti così, ok? La prima cosa che uno può fare quando uno mette uno di questi rivelatori al telescopio, che cos'è? Fare un imager. Vi ricordate il nostro telescopio concettuale? Io sto guardando con il nostro telescopio concettuale questo campo di stelle molto molto denso, gli attacco il mio rivelatore di focale e sul mio rivelatore ho l'immagine stessa. Sto facendo una fotografia del cielo. La cosa più semplice è un imager, una macchina fotografica che con il telescopio fa una foto del cielo. Cosa vuol dire fare delle foto del cielo? Beh, vuol dire fare delle cose di questo genere, come la Helix Nebula, vuol dire fare il Labo Deep Field di cui parlavamo prima, vuol dire fare la nebulosa testa di cavallo, la galassia spirale, un ammasso globulare. Voi dite bello, anch'io dico bello perché io sono anche un astrofilo e mi piace, ma soprattutto con questi qui si fa una quantità di scienze impressionante, perché a ciascuno di questi punti uno associa per esempio una galassia, ciascuna di queste galassie uno fa la distribuzione spaziale delle galassie e già comincia a fare della cosmologia. Da questa parte uno dice, oh guarda, come mai queste cose sono più blu delle altre? Perché sono regioni di formazione stellare. Qui dentro, in questa cosa che avete qua davanti, c'è una quantità di fisica e di astronomia spaventosa, oltre che fatto sono grandi immagini. Quindi l'imaging si fa per fare della scienza, non si fa anche per fare dei bei poster, e meno male che si fa anche per quello, ma si fa soprattutto per fare della scienza. La prima cosa di scienza che uno fa su un'immagine è la fotometria. Cosa vuol dire fare della fotometria? Ricordate la tazzina di caffè con le goccine dentro, no? Ok, allora se io ho un'immagine di questo genere e vado a prendere caso per caso, io posso andare a dire, qui dove ho questa stella qua, a un certo tempo quando io ho fatto la mia fotografia, che intensità aveva questa stella che sto guardando? E se io torno a vederla fra un'ora, ancora la stessa intensità? E se torno a vederla fra 2 ore, ancora la stessa intensità? Se non è così, io quello che ho sono le curve di luce. Questa è un'eclissi di un pianeta extrasolare, ma è fatto per esempio. Cioè io posso andare a misurare la quantità di fotoni e rendermi conto che il fenomeno è variabile nel tempo. Da un'immagine. Io solo ho bisogno di immagini prese a distanza di tempo da confrontare. Questa è tipicamente la fotometria, che è una parte importantissima dell'astronomia osservativa con i telescopi. Se poi, oltretutto, io davanti alla mia macchina fotografica gli metto una volta portafiltri, non soltanto questa informazione in luce bianca, ma informazione di quanto varia in blu, quanto varia in verde, quanto varia in rosso. Quindi faccio la fotometria multicolore. E siccome il colore correrà con la temperatura, come vedevo dopo, immediatamente comincio a fare della fisica dell'oggetto che sto guardando. Perché è variato più in rosso che in blu? Perché cosa? Tutte queste domande, perché c'è un modello dietro che dice perché è variata la sua gravità superficiale, piuttosto che perché è variata la sua temperatura. E comincio a fare della fisica da un'immagine, da fotografia. Fino adesso abbiamo fatto solo foto. Ok? Se poi passiamo alla spettrografia, adesso vediamo che è una cosa molto di più. Ripigliamo il nostro sistema concettuale di prima. Abbiamo il nostro telescopio, abbiamo il nostro campo, però questa volta qui abbiamo la nostra camera e abbiamo il nostro rivelatore. Ma non siamo interessati a tutto il campo, ma siamo interessati a sapere soltanto che cosa succede con quella stellina più brillante di gialla che ho indicato nel mezzo. Il resto non mi interessa, io voglio studiare quella stella lì. Allora, che cos'è che faccio? Metto una maschera di piano focale, butto via tutto il resto, dico isolo di soltanto quella stella lì, metto un prisma, un elemento disperdente all'interno del mio sistema, e quello che ottengo invece di avere il campo qua è lo spettro. Ho scomposto la luce attraverso questo prisma della stella, corso il blu, e ho queste righe che possono essere l'emissione e l'assorbimento, che mi danno un'informazione, adesso vedremo su che cosa, tipicamente sulla composizione chimica della stella che sto osservando. Passaggio successivo, adesso non è più un'immagine, adesso l'immagine l'ho truccata, è ancora un'immagine, ma un'immagine che contiene della fisica, perché ci ho messo il prisma davanti, sempre il nostro strumento concettuale, niente più. Ok? La spettroscopia astronomica la dobbiamo, brevissima pausa storica perché stiamo andando avanti di molto in fretta, Fraunhofer e a Wollaston, perché per la prima volta Wollaston nell'802 fa passare la luce solare attraverso un prisma e nota che ci sono, si sapeva da Newton che c'erano il bianco, rosso e verde, insomma, ma nota delle righe nere, no? Le righe nere le classifica, Fraunhofer poi le osserva anche lui, dà una classificazione sistematica, ma la nascita dell'astrofisica è tra l'850 e l'860, quando Bunsen e Kirchhoff capiscono l'esperimento di laboratorio che le righe di Fraunhofer sono da associarsi di gas presenti nell'atmosfera solare. Quindi per la prima volta si associa al fatto che scomponendo la luce con un prisma, come abbiamo fatto prima, si vedono delle cose, che ad esempio qui sono delle righe in assorbimento, ma ci sono anche delle righe in emissione, che sono legate alla composizione chimica, nel caso dell'assorbimento, dell'atmosfera solare, che viene attraversata dai fotoni, nel caso dell'emissione, dal sole stesso. Quindi io comincio a guardare la stella non più soltanto come una cosa colorata, ma come una cosa che mi sta mandando anche informazioni relative alla propria composizione chimica. Sono assorbimento, perché c'è un'atmosfera più fredda davanti al Sole che assorbe fotoni che sono prodotti da suo interno stesso. Ok? Per che cosa si fa la spettroscopia? Dunque, pressoché senza modelli, noi con la spettroscopia possiamo capire la composizione chimica dell'oggetto che stiamo guardando, la sua temperatura. Con modelli semplici matematici possiamo arrivare a capire la sua massa, la gravità superficiale, se ha o non ha campi magnetici e quanto sono grandi questi campi magnetici. Con modelli più complessi noi possiamo riuscire a capire l'età dell'oggetto in termini dell'età dell'universo, a che stato evolutivo è, se evolverà per dire in modo esplosivo o meno, o se è una cosa tranquilla come il Sole e tutto. L'esempio più classico di correlazione tra fatta con spettroscopia e anche fotometria tutti colore è il diagramma di Armstrong-Russell, che forse qualcuno di voi avrà già visto nelle lezioni precedenti, che è come vanno a distribuirsi in diagramma in cui c'è temperatura o colore che è lo stesso da una parte e magnitudine o gravità che è lo stesso dall'altra, le stelle con sequenza principale, braccia orizzontale, giganti, eccetera. Questo per agganciare un po' il fatto che il lavoro che stiamo facendo oggi, che parliamo di tecnologia, è sempre attaccato al fatto che qui si può arrivare a fare dell'astrofisica, dietro tutto quello che domina è questo. Per quanto riguarda la parte della composizione chimica, molto rapidamente, questi qui sono due spettri, uno spettro di emissione di una Wolf-Rayet e uno spettro di assorbimento di una carbon star, di una stella anomala per la presenza di carbonio. La presenza delle linee in assorbimento e in emissione indica la presenza dell'elemento chimico, che viene riconosciuta facendo un paragone con un atlante da laboratorio, perché le lunghezze d'onda sono conosciute, poi vedremo che c'è il problema del Reci, non è tanto rilevante. Viceversa, l'intensità della linea, dove intensità è in un certo senso l'integrale, se vogliamo, dell'area che c'è sotto, indica l'abbondanza in modo relativo, perché non possiamo fare una scala assoluta visto che abbiamo la distanza ce lo impedisce, ma in modo relativo l'abbondanza dell'elemento chimico rispetto ad altri elementi che abbiamo riconosciuto, tipicamente l'idrogeno. Quindi noi possiamo fare una chimica di una stella o di un oggetto nel termine che sappiamo che c'è su quel materiale lì e sappiamo più o meno quanto ce n'è rispetto alla quantità di idrogeno o rispetto alla quantità di ferro. Ma la spettroscopia è soprattutto dinamica, che è la cosa più importante per noi, ed è connessa con il classico effetto Doppler che sappiamo. Voi sapete che se la velocità radiale è fatta, c'è uno spostamento delle righe spettrali in funzione della velocità dell'oggetto che le emette. Quella è l'equazione che è difficile, ma vediamolo con un esempio semplice. Prendiamo il nostro occhio e la nostra stella, e questo qui è lo spettro a riposo. Se la stella si avvicina, le righe si spostano verso il blu. Se invece la stella si allontana, le righe si spostano verso il rosso. Quindi io, quando prendo uno spettro di un oggetto stellare, ne guardo le righe e lo confronto con uno spettro preso in laboratorio, se lo trovo spostato verso il rosso, so che l'oggetto si sta allontanando da me. Se lo trovo spostato verso il blu, so che l'oggetto si sta avvicinando da me. Quindi la spettroscopia, oltre alla chimica, mi dà un'informazione sulla dinamica, cioè come l'oggetto che io sto guardando si muove e in un certo senso anche dove, sempre in direzione radiale. Quindi rotazione, rivoluzione se ce n'è, moto da e verso qualcosa, verso il centro galattico, verso un buco nero, a seconda di cosa sto guardando, oppure recessione in termini cosmologici, dell'universo. Infatti di queste cose qui di dinamica, quali sono quelle importanti come la spettroscopia, che la spettroscopia ha portato nell'astrofisica dei tempi nostri? Beh, la legge di Hubble, tipicamente, no? Hubble, che ha scoperto le galassie nel 23, ha scoperto anche nel 29 la sua famosa legge di Hubble, in cui dice: guarda che la galassia che io sto guardando si allontana, la velocità con cui si sta allontanando è proporzionale alla sua distanza. La famosa legge di Hubble è questa qui, che ha scritto qui, che la velocità con cui mi sto allontanando, secondo la costante, che è la costante di Hubble, è proporzionale alla distanza in cui lo sto guardando.
Ma la costante A? La
costante.
La velocità, il senso radiale, è la costante della distanza.
Avevo preso questa cosa qua da un corso universitario, quindi l'avevo anche scritta per fare capire agli studenti di cosa, ma se volete possiamo andare anche nel dettaglio. Comunque quello che importa è che la velocità radiale è proporzionale alla distanza della curva. E l'importanza di questa cosa è che questa cosa qui è coerente con le soluzioni della relatività generale di Einstein espressi da Friedman e Lemaître per l'universo stesso. Quindi è la prima volta che uno nel 1929 dice l'universo si comporta secondo Einstein, secondo la relatività generale. Questa prova sperimentale, poi affinata negli anni, ma non cambiata, perché ancora siamo convinti di questo, con qualche costante qua e là, viene dalla spettroscopia. Noi prendiamo tante galassie, facciamo la spettroscopia delle galassie, vediamo come si distribuiscono, andiamo a raffinare con tanti punti sperimentali la legge di Hubble. La costante della legge di Hubble è cambiata drammaticamente dal 29, perché era 500, adesso 75, ma il concetto è quello. Quindi la spettroscopia e la dinamica ci dà anche informazioni di cosmologia, cioè veramente qual è la situazione nella quale viviamo. L'altra cosa che è importantissima nei giorni nostri è il discorso delle velocità radiali. Se io ho una stella attorno alla quale ruota un pianeta, la legge di Keplero ci dice che non soltanto si muove il pianeta, ma anche la stella si muove rispetto al proprio centro di massa. E se questa stella si muove, io quando vado a fare lo spettro della stella, la vedo muoversi. E infatti, con gli strumenti opportuni, la vedo muoversi. Queste qui sono tutte tracce prese essenzialmente da Arcs, che è uno strumento che è stato disegnato apposta per questo, e queste curve sono l'evidenza della presenza di un pianeta, in questo caso piuttosto grossino, come un Giove, attorno a stella extrasolare. Cioè i pianeti extrasolari a partire da 51 Pegasi, che è stato il primo scoperto, sono stati scoperti con la tecnica della velocità radiale in questa maniera. Quindi di nuovo, spettroscopia, dinamica, altra applicazione, non è la cosmologia, è capire se ci sono altri pianeti in altre stelle. Ho soltanto due o tre slide di ottimizzazione per farvi capire che gli strumenti non sono così tanto concettuali come li abbiamo visti, possono essere anche messi un po' meglio. Tipicamente, passiamoci rapidamente, ripartiamo dal nostro telescopio concettuale. Supponiamo di avere il nostro stesso campo di prima. Supponiamo di essere interessati soltanto alla stellina centrale. Questa volta facciamo un giochino diverso. Invece di mettere un reticolo solo, di reticoli ne mettiamo due. Mettiamo un reticolo in riflessione, che si chiama scena, e un prisma che si chiama cross disperser da questa parte. Che cosa otteniamo? Otteniamo che invece di avere uno spettrino solo, come quello che ne abbiamo prima, nello stesso rivelatore ne possiamo mettere tanti, come in questo caso. Questo spettrometro cross disperso, che è quello per esempio che si utilizza per le velocità radiali dei pianeti, ci consente nello stesso rivelatore e nella stessa unità di tempo di mettere dentro molto più fotoni, quindi di rendere lo strumento molto più efficiente. La maggior parte di spettrografi ed altre soluzioni che esistono adesso sugli telescopi sono fatti così, sono fichelli cross dispersi, giustamente. Voi capite che se nello stesso rivelatore che è bidimensionale, invece di una sola di queste tracce ne posso mettere tante, sto ottimizzando il mio lavoro. In un'ora porto a casa molto più informazione di quella che farei se volessi fare questa cosa qua. Altra maniera di ottimizzare è quella del cosiddetto del multi-object spectroscopy. Riprendiamo sempre il nostro coso concettuale, abbiamo il nostro campo, invece di isolare una stella sola, questa volta ne isoliamo tante, mettiamo il nostro prismino in mezzo e quello che otteniamo è tante tracce di spettrini, ciascuna di stelle diverse. Questa qui è un'altra maniera di ottimizzare il nostro rivelatore, invece di mettere tanto spettro di una stella sola, mettendo poco spettro di tante stelle. Multi-object spectroscopy. Moltissimi gli strumenti che ci sono adesso per fare i recit delle galassie, per dar retta ad Hubble, sono fatti in questa maniera, perché questo qui, per esempio, che è VIMOS, in una sola esposizione fa 800 spettri di galassie diverse, opportunamente scelte attraverso una maschera che è un po' più complicata di quella. Quindi si riesce anche a fare molto più contenuto, ma questa volta in termini di numero di stelle, piuttosto di numero di galassie misurate rispetto al numero di spettri. Un po' di esempi. Questo signor, vi ho messo soltanto gli esempi in cui noi siamo stati coinvolti, perché non voglio parlare del lavoro degli altri. Sono le cose che sono state fatte o a Merate o in Italia, eccetera. Questo è VIMOS, che è multi-object, cioè l'ultima ottimizzazione che abbiamo visto. Sono 3,5 tonnellate di strumento al fuoco NASMIT del DLT. Questo, per darvi un'idea di questa situazione qua, è circa... La circonferenza è più o meno 3 metri, la lunghezza più o meno altrettanto, 7 tonnellate di strumento. Questo è un altro che abbiamo recentemente fatto a Merate, che si chiama X-Shooter, che è attaccato al classe grande del BLT, che invece è un Shellcross disperso, tanto spettro, un oggetto solo. Quell'altro era tanti oggetti, poco spettro, questo tanto spettro, un oggetto solo. Questa è la Large Binocular Camera, che è montata su due specchi, ne vedete soltanto uno, la del Binocular Telescope che abbiamo visto prima, che si sta fatta dei collini di Padova, e questa fa solo foto, è un imager. Un imager puro, che fa immagini profondissime, e quindi è un'idea di come si fa a fare le cose che abbiamo visto prima in termini di image. E questo qui invece è ARPS, che è quello che ha scoperto i pianeti di prima. E quello che ha scoperto i pianeti 51 Pegasi, eccetera, che ha 3,6 metri. Per darvi un'idea di come poi queste cose qua che abbiamo visto concettuali diventano quando uno gli mette il vetro e il metallo attaccato. Ok. Ho soltanto adesso 3 slide sul futuro. Pausa. Domande?
Sì, ma... Io ho visto prima che c'è un reticolo al posto di un disco.
Sì. Il principio è esattamente il medesimo, cioè come si ottiene la diffrazione dal punto di vista astronomico è uguale. E molto spesso anche il prisma l'ho messo in maniera concettuale, molto spesso anche gli elementi in trasmissione sono in realtà dei reticoli di diffrazione, no? Che possono essere reticoli di diffrazione di superficie, cioè su cui sono scavate fisicamente le righe sulla superficie, oppure reticoli più moderni, sono così reticoli olografici di volume, in cui praticamente la differenza fra bianchi e neri che provocano la diffrazione all'interno del sistema è ottenuta con un meccanismo olografico in una pellicola un po' di gelatina di cromata come le fotografie o in fotopolimero o cose del genere.
Si possono usare telescopi in coppia, quelli sulla Terra per avere maggiore
si fa. Le sinergie ci sono pensate con Hubble e si stanno pensando anche con quello nuovo. Cioè, ogni volta che uno presenta un caso con uno strumento da Terra fa vedere che è complementare a quello che si fa dallo spazio, e viceversa, quando uno presenta uno strumento dallo spazio deve far vedere che assolutamente quella cosa lì da Terra non si può fare. Quindi le sinergie ci sono, il problema è che molto spesso i tempi slittano, tipicamente perché sono coinvolti anche paesi diversi, cioè gli americani fanno satelliti, gli europei fanno telescopio, poi c'è un governo salta di qua, l'altro salta di là, cioè non si riesce mai a fare in maniera che i tempi siano coincidenti. Vediamo rapidamente, poi eventualmente facciamo anche una conversazione più lunga, il futuro. Il futuro l'avete capito, è grande, e allora volevo parlarvi essenzialmente degli sforzi che gli europei e gli americani stanno facendo adesso per arrivare alla classe dei 40 metri. Sono essenzialmente, questa classe di telescopi si chiama Extremely Large Telescope, anche perché gli europei avevano già usato Very Large Telescope per il BLT, quindi bisognava andare ancora più in là, allora sono arrivati Extremely Large Telescope, no? A questi viene associata normalmente la Extreme Adaptive Optics, cioè la correzione veramente complicata dell'atmosfera, e quindi si tira ad avere un'altissima energia raccolta e altissima risoluzione, e quindi la massimizzazione dell'informazione raccolta. Molto rapidamente, il primo progetto americano, Jan Magellan Telescope, è fatto così. Riconoscerete il concetto di montare specchi grandi. Ciascuno di quegli specchi che voi vedete è di 8,4 metri, è del sistema svuotato da dietro, ma viene montato in montatura comune, quindi ha 6 specchi, è equivalente ad avere 24,5 metri di area complessiva su tutti gli specchi, è in fase di costruzione alla Scampana Sicile, e la prima luce è prevista per il 2021, quindi stiamo parlando di un progetto che sta andando ma non va. Per farvi vedere che è vero che è in costruzione, però questi qui è la realizzazione della sbozzatura degli specchi, che è esattamente il primo specchio di questi, e il sistema di polishing in cui si sta lavorando la superficie ottica.
Americano.
In realtà è una collaborazione internazionale, ci sono anche i messicani, i giapponesi, eccetera, però è prevalentemente americano.
Quindi non con l'ESO.
No, questo non è, quello dell'ESO arriva, questo non è dell'ESO. L'altro americano, che era ex Caltech, canadesi, eccetera, che adesso si chiama TMT, 30 Meter Telescope, invece è un concetto a segmenti. È un concetto a segmenti, ha 30 metri di diametro, 492 segmenti da 1,45 metri ciascuno. La prima luce è prevista per il 2018, non si capisce bene se hanno i soldi o no, ne hanno un po', sono un po' indietro, però comunque il progetto è ancora ufficialmente è operativo. Questi sono chiaramente dei render che sono stati fatti dalla squadra, questo è particolarmente suggestivo perché fa un confronto delle dimensioni con il Parlamento di Londra, si vede che stiamo parlando di una macchina piuttosto considerevole, no? Per ultimo, chiaramente casa nostra è l'European Extremely Large Telescope ELT, di cui questo è un rendering. Anche il nostro è segmentato, è più grande, 39 metri di diametro, 800 segmenti da 1,4 metri ciascuno. Questo ha l'ottica adattiva intrinseca, e spenderemo ancora un minuto su quella, proprio un minuto, ed è in fase di costruzione, nel senso che si è cominciati a scavare la montagna ad Armazzone, Sicile, dove metterlo. Il discorso d'ottica adattiva intrinseca, è importante vederlo, questo telescopio non ha tre specchi o due come al solito, ha un primario, un secondario, un terziario, un quarto specchio e un quinto specchio. Questo quarto specchio è deformabile, con sistemi acustici, e questo quinto specchio è di tipo intrapido. Questi due specchi fanno sì che il fuoco del telescopio prima della strumentazione sia già adattivo, che sia già corretto per l'atmosfera, almeno in parte. Poi uno qui può mettere delle correzioni più complesse, però già il telescopio arriva corretto intrinsecamente in se stesso per l'atmosfera. Questo è unico, solo gli europei lo fanno, gli americani non lo fanno. Hanno deciso che per loro è troppo difficile. Questo è il sistema di attuatori acustici di M4, e questo è già stato costruito in prototipo. L'abbiamo tenuto a Merate, quindi la foto l'ho fatta io, perché siamo coinvolti nel fare questa roba, che appunto sono 84 al quadrato attuatori distribuiti in quest'area, alla fine sarà quadrato lo specchio non rotondo, che si muovono a 1000 Hz, ciascuno in maniera indipendente, in funzione dell'informazione che gli arriva dalla correzione dell'altra parte. E questa qua è l'ultima foto, questa è a marzo, Terra Bartones, prima che cominciassero a tagliare la montagna. Questo qui è una torre per il controllo della qualità del singolo, la qualità dell'atmosfera, che adesso non c'è più perché la maggio ha cominciato a tagliare, poi sono io. E questa è l'ultima cosa che ho da dirvi, quindi basta.
Senta, l'industria italiana coinvolta in questo progetto?
Tantissime.
Qualche nome?
Microgate di Bolzano, ADS International di Lecco, EIE di Venezia, queste sono quelle che sono principalmente coinvolte, Tomelleri di Verona, sono
capitale
tutte piccole. No, il capitale è, dunque, l'ESO è un'associazione intergovernativa che ha capitali messi in proporzione al PIL dai paesi membri. Nel caso di ELT, per la prima volta si è realizzata una richiesta ai paesi membri di una aggiunta di capitale, ma ritorno industriale garantito. Mi spiego, l'accordo fatto nel 62 per l'ESO è: voi mettete i soldi, noi li spendiamo come vogliamo, beneficiando la comunità astronomica europea in generale. Per ELT, se tu mi dai 10 milioni di euro, io ti restituisco la tua industria 10 milioni di euro di commesso. L'ESA si è sempre comportata così, per l'ESO è la prima volta. L'Italia sta mettendo adesso 44 milioni di euro aggiuntivi, più 2% è una cosa complicata, 44 milioni di euro che torneranno interamente nell'industria italiana. Dal punto di vista economico mantiene l'altissima tecnologia, è un investimento che mantiene la tecnologia alta.
Come vengono alimentati questi strumenti elettronici? Cioè, la centrale
Il caso di ELT è interessante perché è nuovo. Qui si pensa di fare una solar farm. Solar farm e degli accumulatori molto grossi. E qui anche un allacciamento della rete. In questo qui siamo nel deserto di Atacama, forse avete più un'idea di dove siamo, e posso tanto Antofagasta, dove ci sono un sacco di queste solar farm, cioè di questi sistemi di collettori solari termici essenzialmente, che alimentano la rete cilena. I cileni hanno una grande fame di energia per via delle miniere. E non sono produttori di energia per conto loro, sono produttori di qualunque ben di Dio dal punto di vista della minerale, ma l'energia devono comprare o il gas boliviano o il gas argentino, quindi hanno delle difficoltà, per cui hanno fatto degli incentivi fortissimi per il solare rinnovabile, eccetera, per ragioni loro. E quindi c'è l'idea che il tipo possa attaccarsi a questa struttura, eccetera, con dei buffer, perché poi col fatto che si lavora di notte è un po' un problema, perché chiaramente l'energia viene prodotta di giorno, quindi c'è un accumulatore. Normalmente sono attaccate alle reti industriali del paese dove stanno. E hanno chiaramente dei generatori. No, ma questa zona qua sembra che non sia popolata, ma in realtà è piena di miniere. Quindi non è popolata nel senso che non ci sono insediamenti civili, ma ci sono moltissimi insediamenti industriali. In pratica qua non è stato neanche necessario fare la strada, a parte l'ultimo pezzo, perché c'è una strada che porta a una miniera poco fuori.
Beh, sono di miniere?
Sì, di rame essenzialmente. Tutta zona in cui estraggono rame.
Da che distanza va nel tempo il telescopio?
È difficile da dire perché dipende dalla magnitudine intrinseca dell'oggetto che uno guarda.
Sì.
Tipicamente gli oggetti più lontani che abbiamo visto adesso sono stati visti anche con telescopi piccoli, perché ci sono dei gamma ray burst che hanno gli afterglow a redshift 8, redshift 9, quindi zona reionizzazione, zona inizio dell'universo, visti con dei 60 cm. Perché a quel punto sono talmente brillanti che... Quindi in realtà non è che associare dimensione del telescopio con distanza sia una cosa... Perché molto spesso ci sono degli eventi che si chiamano transienti, che sono brillantissimi per poche decine di secondi, o non so, un minuto, in cui muovere uno di quei colossi non è possibile, perché ha dei tempi intrinseci di movimento, mentre invece piccoli telescopi, puff, molto rapidi, ci arrivano molto più. Merate ne gestisce uno in Cile che si chiama REM, che fa esattamente questo mestiere, e ha avuto molti successi da questo punto di vista, perché punta in 10 secondi.
Sì,
quindi quando l'oggetto è transiente molto rapido ci arrivano prima i piccoli e i grandi.
Ah, e posso adattare come c'è meglio l'atmosfera fricile rispetto
a... Ma ci sono, dunque, è un po' difficile dare una risposta a questa domanda. Ci sono dei paesi che probabilmente sarebbero anche migliori, ma che non hanno una situazione geopolitica tale da poter andare. No, la Namibia c'è una situazione geopolitica, con i namibiani ci sono quelli di CTA, che con l'Università di Windhoek lo stanno mettendo in Namibia, non è un problema. Tibet, Himalaya. Sì, bello, ma no? Cioè, questi qui sono paesi con cui ci sono accordi di cooperazione da anni e quindi è facile raggiungerli, hanno delle ottime condizioni. Le Hawaii, le Canarie, vari posti in Cina. No, l'Australia è bassa. L'Australia va bene per la radioastronomia perché è molto vasta, quindi può disporre la disposizione di molte antenne, ve ne parlerà la collega Anna. Però per il punto di vista astronomico ottico c'è l'Anglo-Australian che però non ha...
Che altezza devono
essere? Questi qui sono tutti tra i 2003 e i 3000. Questo posto dove siamo adesso è 3060.
Paranale...
Ce n'è addirittura uno a 5500, Chuck Nantor, vicino alla fine con la Bolivia. E io ci sono stato due volte, l'ultima volta anche a marzo, e non ho avuto grossi problemi. Si sente, ma ci sono delle precauzioni che uno prende. Delle precauzioni che uno prende, non puoi correre, cioè devi stare bene. Però non è tremendo. Uno ha la sensazione un po' che deve buttare l'aria dentro i polmoni volontariamente, che da sola non entra, ecco, ma però non è molto più di quello. Chiaramente è raccomandabile che una persona abbia fatto una serie di visite mediche, che non è caso se che uno vada a quelle altezze se ha problemi fegato, di respirazione, cardiopatie, perché però se uno è mediamente sano, io non è che sia uno sportivo, sono una persona normale, non ci sono problemi. Sapevo
numerare,
vengono utilizzati soltanto per il pubblico. Ce ne sono tre, di cui uno fondamentalmente non viene più utilizzato, quello piccolo, ce ne sono due, uno da 1,37 m e uno da 1 m, che vengono utilizzate per le visite al pubblico, che vengono fatte su prenotazione, notturne, quindi per vedere Giove, vedere quello che si può vedere, ma il numero di notti disponibili è veramente limitato. Non è tanto, io ho fatto tempo a fare un pezzo della mia tesi di laurea ancora usando i telescopi di Merate come scienza, ma ero proprio l'ultima, mai più. Sì.
Sì. Torna un attimo sul discorso dei rivelatori, la differenza tra CCD e MOS, sì. In particolare se MOS viene usato anche dal punto di vista professionale.
MOS viene utilizzato dal punto di vista professionale, la differenza è essenzialmente la matrice di lettura. Cioè, MOS è fondamentalmente la singola tazzina di caffè e la carica viene letta sotto da un sistema di multiplexing, quindi ciascun pixel ha la propria lettura. Il CCD viene letto per colonne. Cioè fondamentalmente si portano le cariche in buca di potenziale sotto una riga che viene poi letta con un registro di trasferimento e riga per riga viene letta. Quindi ci sono, per esempio, il CCD tende ad avere dei rumori e del buio più bassi, però MOS per esempio è sensibile all'infrarosso, per cui qualunque volta che noi abbiamo uno strumento che voglia andare oltre il micron di lunghezza d'onda, i CCD non funzionano più e siamo costretti a usare il MOS. Praticamente il mercurio, cadmio e tellurio fatto negli Stati Uniti sono tutti
i. Quindi cambia proprio
cambia proprio il semiconduttore e anche il tipo di ROI, cioè di circuiteria che ci ha attaccato. Sì. Però lì usiamo tutti e due. Il CCD è più facile avere più larghi, è più difficile avere i MOS larghi tanto, proprio perché è più difficile fare la circuiteria con certi livelli di precisione così larga. Però si usano tutti e due a seconda della presenza.
Praticamente, diciamo così, seguo il corso per citare la pellicola per la fotografia di immagini. Quindi era un'immagine che erano analogica,
sì.
Come diciamo passaggio di video. Oggi ho visto che la tecnologia è tendenzialmente ci mostro. C'è stata una riduzione nella risoluzione delle immagini, anche se i megapixel sono tanti rispetto all'analogica?
La risposta è senz'altro sì, perché in realtà anche la pellicola fotografica è analogica fino a un certo punto, perché c'era la grana, cioè c'era un parametro che non era un parametro chiaramente di posizione x, y, eccetera, però una pellicola 25 ASA piuttosto che un'altra cosa aveva una grana diversa, quindi la grana fine, però il problema della grana fine è che aveva un'inferiore sensibilità dal punto di vista della cosa, quindi c'era un compromesso da fare, c'erano le ipersensibilizzate, l'astro ipersensibilizzato,
c'era il problema sensibile al rosso,
esatto. Però sicuramente sì, nel senso che le lastre fotografiche erano più risolute, ma con talmente tanti altri svantaggi che adesso voglio dire tutto quanto anche in quello che si chiama il processing, no? Che viene fatto in via digitale, l'immagine si va direttamente in un computer che ha i propri algoritmi, calcola la fotometria che abbiamo visto piuttosto che la spettroscopia in tempo fondamentalmente reale, cioè non, quello che viene fuori dallo strumento è già il risultato ridotto, in un certo senso è pronto quell'astronomo, lì c'era poi da prendere la cosa, da metterla sotto il lettore, andare a fare le cose, fare
le immagini,
preparatori e tutto, quindi
no, chiaro, perché si è spiegato sono enormi,
no, la risoluzione senz'altro dei pixel è più bassa, è più